Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto, caro Nick, il nostro prossimo ospite.
Che è Sergio Porrini, che salutiamo. Ciao mister, buonasera e bentrovato.
Ciao, buonasera a voi, grazie.
Allora mister, veniamo da un weekend calcistico molto interessante, siamo veramente alla vigilia anche della Champions League, quindi tanti appuntamenti uno dietro l'altro. Allora ti chiedo, cosa ti ha colpito soprattutto di questo fine settimana a livello di risultati? Perché poi le due capolista, ovvero il Napoli e il Milan, hanno inciampato, no? Sono cadute. Quindi campionato riaperto, secondo te, cioè l'Inter davvero adesso lancia la sua candidatura per essere la terza a lottare per vincere il tricolore?
Ma allora, il campionato non è mai stato chiuso, secondo me. È logico che sia Napoli che Milan sono partiti benissimo, come meglio probabilmente non si poteva e come nessuno si potesse aspettare. Però i valori delle squadre, delle inseguitrici, soprattutto il valore dell'Inter, fa sì che insomma il campionato appunto non potesse essere già chiuso con così poche giornate disputate e con ancora tanti scontri diretti da fare. Quindi insomma diventa logico pensare che l'Inter in questo momento, con questa vittoria, abbia ancora una volta di più fatto vedere qual è la sua forza e soprattutto io la ritengo ad oggi la favorita ancora per la vittoria finale. Questa sconfitta di Napoli e di Milan fanno rientrare anche un pochettino, secondo me, le squadre inseguitrici, Juventus compresa, che ha fatto un'ottima gara a Roma con la Lazio e che ha dimostrato che sta trovando quella solidità difensiva che non le era più propria nelle partite precedenti, perché subiva tantissimi gol, e invece in quest'ultimo periodo ha dimostrato che insomma si deve ripartire da quello. Poi piano piano si comincerà ad mettere dentro anche magari un po' più di gioco, un po' più di occasioni, però penso che insomma questa giornata abbia dimostrato che il campionato italiano non è concluso e non è solo per due squadre che sono Napoli e Milan.
Mister, a tuo avviso, all'interno, diciamo così, di questo contenitore che va dal Napoli alla Juventus, l'Atalanta che ruolo può avere? Perché a inizio anno si aveva la sensazione di una squadra, sotto un certo punto di vista, partita, un po' come è successo nelle ultime stagioni, un po' a rilento. Una delle caratteristiche delle squadre di Gasperini, quantomeno risultati alla mano, è quello insomma di fare un po' fatica a ingranare. Hai la sensazione che invece ancora una volta l'Atalanta possa mantenere questo livello fino alla fine, cioè che davvero possa essere una delle magari outsider per l'ennesima stagione della lotta a scudetto?
Sì, ma senz'altro l'Atalanta sarà un outsider e sarà una delle squadre che nel caso davanti non dovessero avere il ritmo giusto e cominciare a perdere qualche colpo, è logico che è una squadra che può benissimo inserirsi nella lotta, perché ormai non è più una sorpresa e, come hai detto bene, tutti gli anni è sempre partita un pochettino incespicando e altalenando grandi prestazioni e grandi risultati a prestazioni soprattutto in campionato magari non soddisfacenti, dovute anche all'impegno europeo. Però la sua forza non è più una novità, i giocatori sono rimasti praticamente tutti, ha avuto qualche infortunio, stanno rientrando giocatori importanti e quindi è un Atalanta che ha anche nella sua rosa, soprattutto in panchina, dei giocatori che possono cambiare le partite, quindi Gasperini ha grandissima scelta e quindi sicuramente rientra fra le 4-5 squadre che fino alla fine, secondo me, lotteranno per il titolo. Proprio per quello che dicevo prima, perché se davanti dovessero perdere qualche colpo o dovessero incominciare ad incespicare dal punto di vista delle prestazioni, poi l'Atalanta sappiamo benissimo che nel girone di ritorno di solito fa grandissime cose.
Tra l'altro, mister, proprio per quello che dicevi tu prima, c'è un'altra tegola che rende tutto questo, diciamo, ancora in discussione per quanto riguarda soprattutto il vertice, l'infortunio di Osimhen, che rimarrà fuori almeno un mese, poi non si sa se i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi, di mezzo comunque c'è la Coppa d'Africa. Cioè, oggi il Napoli si ritrova a giocare molte partite proprio davanti a sé senza il suo centravanti, che ha avuto un impatto devastante quest'anno. Quanto può penalizzare, ecco, l'assenza di Osimhen la marcia del Napoli, secondo te?
Beh, abbiamo visto l'anno scorso quanto l'assenza di Osimhen abbia pesato sul campionato del Napoli e sulle prestazioni del Napoli, e quindi è una tegola, è una grossa tegola, perché perde uno dei giocatori che gli permettono appunto di fare un certo tipo di gioco, un attaccante che permette al Napoli di poter giocare in un determinato modo, e i giocatori che logicamente potrebbero sostituirlo non hanno per niente le stesse caratteristiche.
Sì,
e quindi, tenuto conto dell'infortunio, tenuto conto poi della Coppa d'Africa, insomma, diventa un infortunio pesante, e sembra che, insomma, sul mercato non si sia fatto niente a giugno per magari ovviare a un possibile infortunio del giocatore, che ha dimostrato l'anno scorso con la sua assenza di aver, insomma, di aver messo in crisi tantissimo.
Sì, però gioco, mister, del gioco del è vero, perché prendere un altro Osimhen era impossibile. Comunque, insomma, c'è sempre Mertens, c'è sempre Petagna come soluzione. Cioè, Napoli comunque ha tre punte centrali, ce l'ha in un organico, cioè dall'inizio della stagione ad oggi. Quindi non saranno la stessa cosa di Osimhen, però fondamentalmente è anche difficile, no, trovare un vice Osimhen oggi o anche quest'estate. Sì.
Sì, è difficile trovare un vice Osimhen. Beh, logico che non puoi replicarlo, però uno con quelle caratteristiche, secondo me, si poteva trovare. Qui proprio perché Mertens ha giocato da centravanti, sappiamo benissimo che l'ha scoperto Sarri in quel ruolo e ha fatto grandissimi campionati, però insomma l'età avanza e anche lui comincia ad avere qualche problema, e quindi non sai mai che tipo di prestazione ti può offrire. E Petagna è un giocatore proprio completamente diverso da quello che è Osimhen, quindi è vero, non è facile replicarlo come giocatore, però si poteva cercare qualcuno che potesse avvicinarsi, e in campionati magari o stranieri, o come quello olandese, o come quello anche o minori, un giocatore con quelle caratteristiche, secondo me, si poteva trovare.
Mister, torna un attimo sulla Juve, perché la vittoria con la Lazio sicuramente rilancia le ambizioni Champions della Juventus. Poi vedremo se questa sconfitta sarà episodica per il Napoli e per il Milan, o se invece aprirà una piccola crepa sulla fiducia di entrambe le squadre. Quello che vorrei capire con te è, considerando che in Serie A l'attacco della Juventus, e ci metto anche Chiesa, fin qui ha portato in dote soltanto 8 gol sui 18 segnati dalla Juventus, quanto a tuo avviso può essere sostenibile come minimo l'ambizione Champions da parte della Juve, se non ci sarà almeno da parte di uno degli attaccanti bianconeri un salto in avanti in termini di continuità realizzativa?
Beh, sì, diventa difficile, ed è quello che dicevo prima la Juventus faceva pochi gol e subiva tanto, adesso perlomeno subisce poco, le statistiche dicono che è una delle squadre che subisce meno tiri in porta e soprattutto subisce meno giocate proprio nella propria area da parte degli avversari, però è normale che devono crescere gli attaccanti vicino a Chiesa, deve crescere Morata, deve crescere soprattutto Kulusevski, uh-huh, che ha grande potenzialità, però ancora anche lui non riesce ad esprimersi, e soprattutto c'è bisogno del migliore Dybala per poter migliorare questo aspetto realizzativo, perché abbiamo visto che comunque alla fine poi dai centrocampisti di gol non ne arrivano tantissimi, anche vero se Metegni o comunque anche Locatelli, rispetto secondo me magari all'anno scorso, qualche realizzazione in più la possono portare da parte appunto del centrocampo. Però è normale che per avere ambizioni di poter rientrare nella lotta scudetto, o perlomeno di poter entrare nelle quattro per il posto Champions e di poter continuare nel cammino Champions, un giocatore non è abbastanza, e quindi devono assolutamente crescere nella fase realizzativa, Morata appunto, sperando in Dybala.
E a questo proposito ti chiedo, visto che insomma mi sembra di capire che davanti la Juventus almeno a gennaio non riuscirà a fare niente, potrebbe bastare un Witsel della situazione in mezzo al campo per dare maggior quadratura a questo reparto nel quale secondo me la Juventus continua a fare fatica?
Sì, io sono d'accordo che la Juventus secondo me deve migliorare il reparto di centrocampo, lo sostengo appunto da inizio anno, perché Locatelli è un ottimo prospetto, è un ottimo giocatore, ma che non poteva essere da solo la risoluzione al problema. E secondo me Witsel diventa un giocatore importante, perché io sostengo che alla fine in mezzo ai giovani promettenti che la Juventus ha, c'è bisogno di un giocatore esperto, abituato comunque a certi tipi di campionato, abituato a certe competizioni e abituato a vincere, e quindi secondo me Witsel può rappresentare quel tipo di prospetto e quel tipo di giocatore per far crescere tutti quanti intorno a sé, e quindi sì, io penso che possa essere l'acquisto perfetto.
Mister, tornando su quello che stiamo vedendo in questo primo terzo ormai di stagione, queste difficoltà da parte della Roma, che è costretta tutte le volte a trovare, se vogliamo, anche dei protagonisti insomma tutto sommato inattesi, penso alla doppietta di ieri di Afenajan, si regge il progetto Mourinho a tuo avviso su delle basi troppo poco solide, anche se la classifica della Roma comunque insomma, ci dice che è in piena lotta Champions, a 3 punti dall'Atalanta quarta, però la sensazione è che davvero da una gara all'altra si faccia fatica a riconoscere un'identità a questa squadra.
Sì, è vero, è una Roma che era partita inizio campionato con un'identità, con una specifica data dall'allenatore, e poi piano piano per risultati non positivissimi, e soprattutto sia in campionato che in coppa, e soprattutto dopo quella pesante sconfitta, ha portato dei cambiamenti, ha portato anche a un cambiamento di atteggiamento da parte dell'allenatore, che dopo quella partita ha criticato aspramente società e soprattutto alcuni giocatori che erano stati coinvolti non ritenendoli all'altezza, e quindi secondo me sgretolando un pochettino quello che è l'umore dello spogliatoio, per poi ritornare sui propri passi, perché ad esempio poi riproporre di nuovo giocatori che erano stati magari messi da parte, uno su tutti ad esempio Kumbulla, che ultimamente sta ritrovando più spazio. E allora sì, la sensazione è che anche l'allenatore in questo momento sia in grande difficoltà e che debba trovare ancora quello che è l'atteggiamento tattico e soprattutto gli interpreti migliori per poter far sì che questa Roma possa emergere. Dalla sua ha, come detto, la classifica, perché nonostante prestazioni e risultati negativi, soprattutto lontani dallo stadio olimpico, è ancora comunque a ridosso della zona Champions e ha qualità nei propri giocatori per poter emergere, però insomma la sensazione che ci sia confusione, sì, quello senz'altro.
Mister, a proposito di singoli, torno un attimo sull'Atalanta per chiederti insomma, tu che conosci bene anche l'ambiente, tanti dei ragazzi che sono passati da Bergamo, quanto è bello e anche confortante vedere a questi livelli e con questa continuità un giocatore come Zappacosta, che insomma ha fatto da un punto di vista di carriera e di squadre, sicuramente se si legge con freddezza il suo curriculum si ha la sensazione che sia sempre stato protagonista, ma in realtà in ogni occasione ha dovuto quasi ripartire da zero, no? Per un infortunio.
Sì, sono felicissimo, sono contento perché lo conosco, lo abbiamo allenato, ho avuto la fortuna di allenarlo quando era all'Atalanta insieme a Mister Rea, e parlando proprio col mister dell'ultimo ritiro con l'Albania, appunto parlavamo del grande apporto che Zappacosta sta dando all'Atalanta, perché l'anno scorso nel momento in cui Atebor aveva avuto problemi o nel momento in cui Gasperini non poteva giocare con questo giocatore, aveva avuto delle grandi difficoltà a trovare quel tipo di esterno. Invece Zappacosta si è fatto trovare pronto e sta dimostrando di essere un'arma in più, ed è vero che ha sempre fatto e ha dato sempre la sensazione di poter fare grandissime cose per poi perdersi un pochettino. Qua l'ambiente Atalanta, la società Atalanta che lui conosce benissimo, è un ambiente che sono convinto farà sì che questi cali che abbiamo visto negli anni passati in altre squadre non avverrà, e sono convinto che Zappacosta da qui alla fine farà delle grandi cose, anche se dovesse rientrare comunque quello che all'inizio si presupponeva potesse essere il titolare. Quindi per il ragazzo sono felicissimo e soprattutto sono felicissimo per l'Atalanta. Appunto, l'ambiente Atalanta è un ambiente che ti permette sempre di dare il massimo e sempre di far emergere quelle che sono le tue qualità, ed è finito, quindi secondo me è nella società giusta ed ha fatto benissimo a ritornare.
Mister, a proposito di Rei, a proposito di Albania, ti chiedo se, insomma, sinceramente, onestamente, c'è un po' di amarezza, c'è qualche rimpianto sparso qua e là per come si è concluso un girone che alla vigilia era obiettivamente di ferro con Inghilterra e Polonia, e che comunque vi ha visto non in grado di arrivare al secondo posto soltanto per 2 punti.
Allora sì, nel momento in cui avevamo visto il sorteggio, insomma, avevamo ritenuto probabilmente uno dei peggiori gironi che ci potesse capitare essendo nel quarto slot. Uh-huh. È vero che tu avevi la quinta e sesta sicuramente inferiori, che erano Andorra e San Marino, però è vero che avevi 2 top squadre, Inghilterra e Polonia, perché la Polonia è una squadra fortissima, e poi avevi forse la squadra rivelazione più forte in quel momento, che era l'Ungheria. Ha fatto un europeo pazzesco, ha messo in difficoltà tutte le grandi squadre, e andarsela a giocare come ce la siamo giocata noi fino all'ultimo, e probabilmente avendo perso le possibilità di poter arrivare secondi con la sconfitta in casa con la Polonia a ottobre, perdendo 1-0 ma a 10 minuti dalla fine in una partita equilibratissima dove anche noi avevamo avuto qualche occasione per vincere, è logico che lascia un po' di rammarico, perché onestamente probabilmente stavamo andando al di là anche delle più rose aspettative, stavamo cercando di regalare un sogno alla nazione, a noi stessi, ai giocatori, e quindi è stato bellissimo. Però è vero che poi dopo, nel momento in cui ci si ferma, il pallone si ferma, bisogna ragionare, bisogna essere secondo me fieri e orgogliosi di aver visto un miglioramento e di essere stati in grado proprio fino all'ultimo di poter avere una speranza. Quindi questo era il nostro obiettivo, lo abbiamo raggiunto, ed è logico, bisogna sempre crescere, sempre migliorarsi, mai essere contenti di quello che si è fatto, ma riteniamo di essere sulla buona strada per poterci in futuro giocare ancora più chance.
E a proposito di questo, mister, c'è anche in un certo senso un ricambio generazionale che vi conforta, che vi dà insomma anche buone speranze in vista dell'immediato futuro. Penso soprattutto al reparto offensivo, dove insomma magari nella sua storia l'Albania aveva sempre fatto un po' di fatica a trovare elementi di grande continuità, e sembra invece adesso, ecco, sotto questo punto di vista, un momento molto florido. È così?
Beh, allora siamo alla ricerca, stiamo continuando a visionare giocatori, mm-hmm, soprattutto giovani, che possano veramente farci fare il salto di qualità. Siamo messi molto bene, o comunque abbiamo degli ottimi giocatori, soprattutto nella fase difensiva, partendo dai portieri e anche dai difensori, che la maggior parte giocano in Italia. Certo. E stiamo cercando di migliorarci proprio dal punto di vista, insomma, centrocampo e attacco. C'è qualche ottimo prospetto, c'è qualche giovane importante, però insomma questi ragazzi giovani devono cominciare a pensare che nel calcio non tutto è dovuto, che ci vuole sacrificio, che bisogna sempre lottare per ottenere un obiettivo, e in questo momento insomma vediamo che c'è un po' di altalenanza in alcuni atteggiamenti, però sì, diciamo che insomma siamo migliorati da quel punto di vista, e abbiamo un paio di prospetti veramente importanti, interessanti, che potrebbero far molto bene nel prossimo futuro, in vista logicamente come primo obiettivo della National League, certo. E poi per le qualificazioni europee.
Mister, uno di questi, forse il più atteso tra tutti, è proprio Armando Broggio, al salto di qualità, diciamo così, in termini anche di continuità?
Sì, è il nome che in questo momento sulla bocca di tutti, di proprietà del Chelsea, mm-hmm. È in prestito al Southampton, è con noi in nazionale già da un anno, logico, ha fatto due gol contro l'Ungheria sia nella partita d'andata sia nella partita di ritorno, due grandissimi gol che hanno proprio esaltato quelle che sono le sue caratteristiche di velocità e di uno contro uno e di abilità appunto nel vedere la porta. Però appunto è uno di quei giocatori che deve cominciare a maturare e a vivere questo suo lavoro proprio con grande professionalità, e pensare che non ha ancora ottenuto niente. Quindi è logico che la maturazione di un ragazzo non avviene dall'oggi al domani, c'è bisogno di tempo, e noi stiamo lavorando per lui e con lui e insieme a lui e tutti quanti, proprio per far sì che lui possa essere quel giocatore che in futuro possa darci veramente dei grandi risultati, perché come hai detto è veramente, veramente un giocatore interessante. Però ne abbiamo visti tanti di giocatori interessanti o di grande qualità perdersi poi, e noi non vogliamo che questo succeda.
Mister, l'ultima considerazione te la faccio su Vlahovic. Tu da ex difensore penso che insomma marcarlo oggi sarebbe difficile, anche per quanto riguarda la protezione della palla, perché lui è cresciuto tantissimo. Però insomma un 2000 che segna già questi gol in Serie A e che è capocannoniere, francamente un miglioramento così era inaspettato, no? Imprevedibile.
Sì, un miglioramento imprevedibile, poi proprio da ex difensore, insomma da uno che ha marcato negli anni, fine anni 80 e primi anni 90, tanti attaccanti a uomo, penso che sia uno proprio di quei giocatori che ha le caratteristiche per mettere in difficoltà chiunque, perché è bravo nel proteggere la palla, ma è velocissimo ed è bravissimo ad attaccare la profondità, quindi è forte di testa, insomma ha tutto, un miglioramento come quello che ha avuto era inaspettato, si vedeva, faceva già vedere un paio d'anni fa che aveva delle grandi qualità, però è logico che nessuno si potesse aspettare un'esplosione di questo tipo, e per quello che sta facendo vedere ritengo che in questo momento veramente probabilmente possa essere uno fra i 5-6 attaccanti più forti che ci sono nel mondo. Ho visto Lewandowski da vicino e dico che lui gli si sta avvicinando molto.
Mister, grazie mille, buon lavoro, alla prossima.
Ciao mister, grazie ancora,
grazie
a voi, grazie.
Buona serata, grazie.